Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati, la seconda puntata con Giulia. Ciao Giulia.
Buongiorno a tutti.
Ben ritrovata. E dunque volevo prima di tutto dare i numeri telefonici, in modo che prendete foglio e penne, potete già segnare i numeri attraverso i quali chiamarci. Quindi lo 0362 24 5400 è il numero fisso, poi per gli sms 338 52 23 006. Per le email info@crc.fm e scriveteci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Di solito, quando si torna poi per la seconda volta,
ha intuito.
Giulia ha 33 anni, è nata a Napoli.
Sì.
Una storia abbastanza triste, se vogliamo, sotto certi punti di vista, anche se non l'ha vissuta così.
Forte.
Forte. Ma anche triste, perché crescere senza un papà, diciamo
sì.
Così. Allora, sua madre e suo padre si sono sposati, 10 anni di differenza, papà dalla mamma, 23
sì.
anni hanno avuto, la mamma aveva 23 anni quando sei nata tu e ha perso un anno dopo il papà.
Papà
in una storia per uno scambio di persone. Lì a Napoli, camorristica,
sì.
penso, una
storia. Sì, una guerra tra cosche cuteolani sì. e via discorrendo. Diciamo.
E quindi è morto senza sapere perché, poverino. E la madre è rimasta sola. Lei si è occupata tutta la famiglia del papà, però,
sì.
una famiglia benestante, una famiglia che ha lasciato anche. Papà ha lasciato anche un'eredità alla mamma e a questa bambina. E si sono prese cura di lei la nonna paterna, gli zii. A 5 anni ha avuto una malattia alle piastrine.
Piastrinopenia, una forte piastrinopenia, pensavano fosse una sorta di leucemia.
Lo zio, che era medico, uh-huh. quindi l'ha curata con molta attenzione, prendendo
cura.
Anche farmaci anche dalla Svizzera, quindi facendo il possibile, e piano piano
ha deciso
di sposare
cuore,
addirittura
esatto.
la mamma. Quindi lei si è trovato un secondo papà, che era poi
il fratello del suo vero papà.
Ha avuto abbastanza conflitti, perché poi in questa famiglia è nato un secondo fratello a cui lei stessa ha dato il nome, che si chiama Simone, però allo stesso tempo un po' di ribellione per essere passata secondo piano rispetto alla posizione che occupava prima.
È stato un po' un boomerang l'affetto che mi è stato dato, perché comunque l'habitat in cui vivevo era sempre quello dove io ero al centro, ma non per vanità, proprio per l'amore, per riempirmi d'amore.
Sì, sì. E quindi in questo caso è incominciata una sorta di ribellione dentro. Nel frattempo uno zio, che è nato in crisi anche per la morte di suo papà, ha conosciuto il Signore, quindi è diventato attualmente un pastore. Ha incominciato a pregare veramente per questa
sì.
ragazzina, per questa adolescente. Lei in questo momento di ribellione si è iscritta anche all'università, studiando l'arabo e l'inglese,
sì.
e quindi però mai terminando l'università.
Mai
mi diceva addirittura che vorrebbe continuare adesso, speriamo che
vediamo.
Lo faccia. Però il discorso è che, avendo poi questa eredità, a 18 anni ha chiesto la sua parte come il figlio il prodigo alla mamma, ha iniziato a fare una vita un po' abbastanza autonoma e indipendente, quindi un po' sperperato, e spesso si è trovata a Milano coinvolta con persone nella moda, e quindi
nella fashion night milanese,
e quindi discoteche, insomma tutta una serie
di vita mondana.
Tanta rabbia anche in corpo, però
sì.
anche tante delusioni,
sì.
perché comunque è un mondo che, anche se offriva questo lustrini e paillette,
esatto.
in realtà c'erano anche molte delusioni, fino a che a un certo punto della sua vita è entrata in una crisi profonda interiore,
esatto.
e in questa crisi ha iniziato a isolarsi un po' e cercare qualcosa in più, e in questo qualcosa in più una prima esperienza che l'ha colpita molto è stato trovarsi un giorno in un temporale fortissimo, quasi un diluvio, da sola in mezzo alla strada, e un uomo che cercava di darle aiuto,
da chi
si presenta come mandato da Gesù, per lei.
Questo
l'ha colpita tantissimo interiormente, perché ha incominciato a percepire l'amore di Dio nei suoi confronti, si sentiva attirata. Altri
esatto.
piccoli episodi erano già successi, ma questo l'ha proprio risvegliata.
La coscienza.
Ha cercato la fede, chiusa nella sua stanza, in quel momento che ha cercato Dio, ha sentito chiaro una voce dentro dicendo: io ti ho ascoltata. Ti ho accolta, ho ascoltato
il mio grido, ti è arrivato,
è giunto. E quindi da quel momento una rivoluzione dentro la sua
sì.
vita, e piano piano siamo arrivati fin qui
sì.
nella scorsa, anche se poi abbiamo divagato parlando di molto altro
sì.
perché lei all'età di 5 anni già era molto innamorata degli ebrei, per esempio, anche questa è una cosa che è rimasta il popolo
nel
di
cuore,
Dio.
Nel cuore, no, è una cosa che ho nel sangue, diciamo. Lasciamo perdere la maestra che in terza elementare fa leggere il diario di Anna Frank a dei ragazzini di 6 anni, 7 anni.
Certo.
Però poi alimentata, diciamo che è stata una scintilla che mi è nata, e poi alimentata anche da film, documentari e altri libri, che poi è, diciamo, è scatenata, diciamo, un temporale, quando io sono andata in Israele, dove ho avuto un viaggio lì con una comunità, e lì è proprio nato l'amore per Dio, l'amore per il Dio di Israele, per le radici ebraiche di Gesù. Perché è proprio lì che io sono stata conquistata, in terra di Israele, sono stata conquistata da questa, proprio questa sensazione di soprannaturale, da questa, sembrava di vivere sulle nuvole. Ok, non
percepivo un clima diverso.
C'era un clima diverso e io non sono andata lì da credente, sono andata da scettica, nel senso che stavo iniziando a pregustare, diciamo, la presenza di Dio, dello Spirito di Dio. Però lì è proprio stato, è stato un continuo manifestarsi, un continuo innamorarmi del popolo ebraico, che effettivamente con chiunque parli dicono Israele, che c'ha, la terra di Israele è bruttissima, è una steppa, è arida, è tutta desertica, che cosa c'ha di bello? Io la vedo meravigliosa, sarà perché gli occhi del cuore di Dio, sarà l'amore che io ho per il mio, per il Dio di Israele. Però è proprio un legame viscerale che si
mi
sente.
Mi viene in mente, sai, Giulia, un versetto che dice: io vi ho legati con corde d'amore e anche a loro non avete capito. L'altra volta siamo rimasti un po' in sospeso su questo argomento, nel senso che capita che Dio ci dia un attaccamento, un sentimento, qualcosa dentro di forte verso qualche cosa che ci
Certo.
spinge. A me è capitato molto di sentire storie dove magari Dio mette un sentimento che poi è quel sentimento che ti muove verso una certa direzione. E tu vedo che ricorrentemente alcune cose si sono ripetute. Non so, per esempio, ti faccio due ipotesi che mi vengono in mente. Una per questa storia per Israele, che è iniziata a 5 anni, e quindi, a mio parere personale, un senso ce l'ha nel tuo seguito di vita, che poi parleremo.
Sì.
E poi l'altra è anche questo amore viscerale anche per Milano, dove tu adesso mi stavi dicendo
Diciamo,
che
stavo gettando radici,
hai
tra
gettato radici
virgolette.
anche
Ho
qua.
gettato radici perché ritengo Milano una parte del mio cuore, cioè occupa una parte del mio cuore, vuoi per il Signore, vuoi per le persone che ho trovato qui, per l'esperienza di vita, perché è un percorso, anche se pur di 3 anni e mezzo, che possa sembrare molto breve, però mi ha insegnato profondamente, è una
Però iniziava
svolta.
prima, Giulia, perché tu
Inizia
raccontavi
ancora
la volta
prima.
precedente,
Sì.
la volta scorsa, mi hai detto che addirittura se passavi una settimana qui,
Tornavo cambiata
tornavi
giù,
giù cambiata.
con
Quindi,
altri occhi. È un
questo.
qualcosa, ripeto, io sono convinta che ci sia un qualcosa di forte qui a Milano, che Dio l'abbia scelta proprio come città del risveglio. È un qualcosa di potente perché la città merita, è una città innovativa, forse la più la capitale d'Italia dovrebbe essere, non dico Roma perché abbiamo il Vaticano, ma come innovazione, come evoluzione, come finanza, un po' come tutto, come moda. È una delle onde portanti del paese, anche gli imprenditori, il capitalismo, diciamo che sono tutti qui. Quindi Dio si sceglie le città e anche i ministeri in base alla città. Napoli siamo pieni, ma pieni e strapieni di chiese. Però non dico che non ci siano frutti, non me ne vogliono i pastori. Ma io ho trovato un'opera così potente nelle varie chiese della Lombardia, di Milano. Forse perché se andiamo negli Stati Uniti sarà diverso anche lì, nel senso che Milano sembrerà, rispetto a uno stato degli Stati Uniti d'America, indietro di 1000 anni, come Napoli sembra. È un continuo.
Ma sai che mi è nuovo questo? Qui ho avuto anche persone che dal meridione sono venute a Milano, trovano una città molto fredda, le chiese
È
fredde rispetto a.
vero.
Quindi credo che sia proprio un
Sia
qualcosa
indicativa che
tuo,
soggettivo, sì.
proprio
Forse, no, vabbè,
tuo.
io sia mio, ma Dio ha voluto che io venissi qui. Se no, non avrei iniziato
Certo.
una preparazione ancora prima di conoscere Gesù. Cioè, è stato proprio un passo. Lui sa, noi dobbiamo andare. Lui ci spiana la strada, è davanti a noi e ci guida. E noi dobbiamo seguirlo.
Per quello prima ho detto che mette dentro qualche cosa di speciale,
Sì,
perché la nostra vita si costruisca, che non è
esatto.
detto che quello che tu stai vedendo adesso sia quello che
Assolutamente.
vedono tutti, no?
Il meglio deve ancora venire.
Certo, sempre, questo sempre
Sempre,
nella nostra vita.
sempre, sempre, sempre.
Però dico, nella tua in particolar modo, questi legami che ha creato speciale in queste due cose, che ho citato tanto per dirne due, sono veramente personali. Tu mi stai facendo vedere persino a me Milano in una maniera diversa da come
la
vedo.
Sì, io, a me fa piacere, perché vuol dire che comunico bene la cosa, perché non è la prima persona che mi dice. Però io, ecco, davanti agli occhi è come se io avessi un disegno e cerco di comunicarlo alle persone. Ma potrebbe essere Roma, potrebbe essere. Però io, parlando come un'esperienza personale, come una testimonianza, posso dire che o la ami o la odi. In questo caso io l'ho sempre, a me è sempre piaciuto, okay? Forse c'è un qualcosa che il mio cuore percepisce. Noi abbiamo, non lo so, c'è una figura di Dio qui diversa, che è a forma del mio cuore.
Perché io ho provato un po' ad esaminare questo aspetto qui di Dio nelle varie vite che mi sono capitate. Quando c'è un desiderio proprio,
esatto,
che nasce da qualcosa di intellettuale proprio, che non c'è Dio di mezzo, sono desideri che poi possono anche svanire nel tempo.
Assolutamente.
Quindi hanno un tempo.
Vediamo.
Quando invece qualcosa che mette dentro Dio rimane un'attrazione fatale, qualcosa di fortissimo dentro, che tu, anche se giri gli occhi da un'altra parte, quella certa cosa ti rimane dentro il cuore.
Sì, assolutamente.
E quindi questo è bellissimo, anche per distinguere un po', perché tante volte dicono: ma come faccio a sapere se è Dio a comunicarmi questo oppure sono io a farlo?
Certo.
Se ti prendi un po' di tempo e aspetti un pochino,
ci arrivi.
Ma andiamo a un brano musicale, ci troviamo subito
dopo.
A tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Parlavamo prima proprio della volontà di Dio in una vita, cosa causa e che cosa sentiamo dentro. E tu hai sentito anche questa attrazione per Israele folle, ma già dai 5 anni. Beh, allora non c'entrava apparentemente,
sì,
Dio nella tua vita.
Ma guarda, inconsciamente non so dirti, io mi ricordo vagamente all'elementare il mio maestro di religione, che ora è diventato un dipendente postale, me lo sono ritrovata, quindi è un continuo a sorprendermi. E lui cantava, ci faceva cantare una canzone durante l'ora di religione: consolate, consolate il mio popolo. Mo' una bambina di 6 anni, me lo sono ritrovato nelle scritture, in Isaia.
È vero.
Quindi, no, è tutto, bisogna seguire il cuore, anche se il cuore comunque è ingannevole, però bisogna seguire la volontà di Dio che viene messa nei nostri cuori. Io posso solo dire che dopo questo viaggio in Israele, dopo questa mia conversione, arrivata a Milano, un episodio dei tanti che mi sono successi qui, io mi sono ritrovata per caso ad avere a che fare con rabbini, a stringere amicizia con rabbini milanesi, giovani, sono ritrovata a festeggiare con loro un capodanno ebraico, per pochi, perché sono stata invitata, ci sono arrivata anche attraverso delle autorità amiche che conosco, non di Milano, e ho stretto una forte amicizia con un rabbino giovane di Milano. Ma io notavo che anche persone che sono state con me in questo contesto hanno notato proprio il soprannaturale che si veniva a creare, cioè di come si aprivano le porte, di come Dio spianava. Quando non ce n'è, quando è così, quando lui vuole, non ce n'è. Ripeto, soprattutto non per essere di parte, perché anti-palestinese, non c'è politica in questo campo, perché siamo tutti figli di Dio. Però chi benedice Israele sarà benedetto, è scritto anche nelle scritture. Non si tratta di politica, si tratta di amore incondizionato per un popolo che lasciamo stare, è stato perseguitato da è storia, cioè i libri di storia ci parlano di questo, c'è stato un olocausto e via discorrendo. Ma il popolo che Dio si è scelto, un popolo debole di cuore, che ha sempre sofferto, e cosa di meglio che, cioè, di dare qualcosa a queste persone, qual è il nostro amore, il nostro cuore. Io ripeto, ho conosciuto anche la famiglia di questo rabbino, Levi Azzan di Milano, simpaticissimo, è un stile rock. C'era anche una nota speaker radiofonica che non sapevo fosse ebrea, siamo diventate amiche, e loro proprio mi dicevano in inglese, queste persone dicevano: tu mi trasmetti amore, non lo so, mi dai amore. Lei, i figli. Quindi Dio ti mette lì perché devi anche solo trasmettere un sorriso oppure una carezza, perché Dio conosce i nostri cuori e quindi sa come ci può usare. Noi siamo uno strumento, potremmo essere anche uno strumento musicale da essere usato per i fini suoi. Quindi posso solo sottolineare che quando si è nella piena volontà, se Dio vuole, spalanca tappeto rosso, red carpet, ma non per vanità, proprio perché, cioè, questa è la strada, seguila, e quindi tutto va. uno deve essere solo disposto di cuore ad amare incondizionatamente.
E tu pensi che se ci fossero ostacoli, come vedi tu il fatto allora? Secondo te si è una strada aperta da parte di Dio e se si chiude invece?
Se si chiude, non lo so, non credo. Se si chiude, non so se sia volontà sua, oppure non sia il tempo giusto, oppure abbiamo sbagliato qualcosa noi. Io posso testimoniare questa cosa perché, ripeto, dovunque io mi trovassi e ci fossero loro, c'era sempre una magia, ecco, una sorta di magia, un qualcosa di leggero, un qualcosa di benedetto, c'era benedizione. E nonostante loro comunque sono molto chiusi, sono molto resti, perché comunque hanno sofferto una persecuzione.
Però tu davanti a un ostacolo, se tu ti trovi davanti a un ostacolo, tu lo vedi come un qualcosa davanti al quale ti devi fermare o combattere per andare avanti?
Esatto.
Da scavalcare?
Da scavalcare.
E come fai a sapere se quell'ostacolo è creato da Dio o creato dal male che ti vuole fermare?
Eh beh, si vede un po' il contorno che c'è attorno, no? Il diavolo fa le pentole ma non fa i coperchi. È bravo a copiare, però io sono molto sensibile, pare che abbia una sorta di discernimento, non lo so, una sensibilità, parliamo così. E allora mi piace molto osservare il contesto in cui mi ritrovo, mi piace osservare le facce delle persone. Siamo esseri spirituali, siamo esseri che siamo rinati, quindi dobbiamo anche, siamo dei guerrieri, dobbiamo anche avere un po' vedere il territorio in cui ci ritroviamo, cercare di discernere pure e capire effettivamente anche se stiamo sbagliando noi, se siamo nella nostra volontà o nella sua volontà. Questo ci può anche aiutare, anche perché la terra, il mondo, l'aria comunica.
Tu quando sei nella sua volontà, che sintomi hai? Qual è la cosa che ti fa capire di essere nella sua volontà?
Lo sento vicino. Dopo ti racconterò un'altra, quando ci arriveremo, un altro step di questa mia vita milanese, dove io adoro profondamente immergermi con la mia musica. Non dico musica classica, ma a me piace tutta la musica. Mio padre era un musicista, suonava il pianoforte, suonava la chitarra, il basso, e io suono il pianoforte senza averlo mai studiato, quindi io penso che sia un dono
innato
sicuramente. Adoro immergermi in determinate musiche che mi fanno fermare e scavare dentro, con lui però, perché deve essere lui. Mi piace proprio instaurare un rapporto, una chiacchierata. È capitato spesso e volentieri che sono successe delle cose... cioè proprio da padre e figlia, da figlia a padre, papà, così, non avendo mai avuto un papà, io ora sto conoscendo un papà.
Papà sarebbe Dio,
assolutamente sì. Papà, tipo, che ne so, c'erano delle amiche di mattina che stavano prendendo un caffè, io il peso del lavoro, faccio una scappata al bar, pum, i semafori andavano in tilt, scattavano arancione, chiara risposta, vai. Cioè, proprio per dire, mi sto affidando a te, consigliami, sei mio padre, mo lascia perdere il caffè. Proprio l'intimità che si deve instaurare con lui, come un padre e una figlia.
Tu dici, poi ognuno di noi ha il suo tipo di collegamento e il suo tipo di segnali.
Assolutamente.
E il modo in cui comunica.
È lo Spirito Santo poi che guida, che si unisce al nostro.
E tu dopo che sei stato a Gerusalemme sei tornata in Italia,
sono
a quel punto cosa hai fatto?
Sono tornata in Italia, io mi è venuta una passione esagerata, mi volevo battezzare in Israele, volevo battezzarmi nel Giordano come Gesù, mi voglio battezzare come Gesù, la passione, no? A proposito della passione, il film, poi era venuto fuori il film di Gibson che mi ha...
La passione di Cristo.
Ma quel film mi ha distrutto, cioè quella è stata proprio la mazzata finale, perché là ho capito, vedevo Gesù, vedevo tutto quello che gli abbiamo fatto, no? E vedevo me, perché vedevo che non era capito, che non era accettato. Io stavo male in quel periodo, non è che ero depressa, ma quasi, ci stavo andando vicino. E quindi... uscì da quel cinema con gli occhi gonfi così, e lì fu proprio la ciliegina, infatti non so quanta gente si è convertita, è stata proprio un'opera guidata quella. Vabbè, ciliegina sulla torta, torno da Israele, mi voglio battezzare e faccio un corso di prebattesimo e a luglio mi battezzo, ennesima conferma che Dio è vicino. Quando mio padre è morto non era solo, c'era un amico suo e un'altra persona. Questo amico suo, diciamo, io lo chiamavo zio, aveva una bambina che è nata il 24 dicembre, ora è mia cugina, tra virgolette. Quando io mi sono battezzata, lei si è sposata lo stesso giorno. Questo è per dire un po' le chicche di papà, anche stando da non convertita. Cioè, lui si è lei si è sposata col marito, io mi sono sposata con Dio in quel giorno. E quindi ho iniziato, inizialmente post battesimo ho avuto un po' una chiusura, non che non fossi sicura di quello che non avevo forse ancora realizzato, e mi dicevano giù tu devi stare con noi, devi stare con i fratelli, così con lì. Ho iniziato poi piano piano a lasciarmi andare, ho iniziato a suonare il pianoforte in chiesa per i bambini, e nel frattempo ho iniziato a lavorare anche in, diciamo, in un contesto giornalistico. Io lavoravo in una libreria nel mio paese, curavo gli eventi, l'ufficio stampa, ed ero sempre fortemente attirata, fresca, quindi ero neofita, attirata da questo mondo spirituale, quindi appena potevo cercavo comunque di comunicare questo impeto, questa cosa nuova alle persone. E non dico che Dio comunque in questo periodo mi ha coccolata tantissimo, perché mi ha inserita in dei contesti anche abbastanza intellettuali di Napoli. Io ho avuto modo di stare con delle persone note, diciamo, dello spettacolo, dello show business di Napoli, giornalisti, attori e via discorrendo. Ho fatto un po' di radio, sono stata in televisione a lavorare come produzione, ho fatto un po' la mia gavetta. Infatti, però, ogni qualvolta io gli chiedessi, c'era sempre un motivo perché io mi dovessi trovare lì. Noi siamo sale, siamo luce, e non è un caso se una delle persone nel mondo ci guardano o hanno delle avversità nei nostri confronti. C'è sempre un qualcosa che noi abbiamo Gesù dentro, dobbiamo solo annaffiare, e poi lui dovrà crescere. Lui è una pianta, e noi siamo dei rami innestati, scritto in Romani, nell'ulivo verdeggiante. E quindi niente, poi è arrivata questa famosa, diciamo, chiamata lavorativa, perché io collaboravo già con l'azienda presso la quale ora sono, diciamo, dipendente definitiva, e c'era bisogno di andare a scegliere. Non so perché poi mi venne di scegliere Milano, perché diciamo che loro avevano messo a disposizione solo il nord Italia. Venne fuori Milano perché io pensai, dissi, vabbè, io già ci ho seminato qualcosa lì, c'è qualcosa lì, ci sono dei miei cugini, gli amici, bene o male so muovermi. E quindi da qui poi parte questa famosa avventura milanese che poi fino ad oggi si è protratta.
Mandiamo un brano musicale?
Okay.
A tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Prima che possa parlare Giulia, volevo dare ancora i numeri telefonici, quindi lo 0362 24 5400 è il numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm scriveteci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50, 20 831 Seregno. E così dicevi che ti è ancora reindirizzata a Milano.
Sì, ho voluto investire. Ho voluto cercare di comunque riprendere un territorio che io avevo già tastato, avevo già vissuto, anche se in maniera molto differente da quella in cui
rientravo
in questo momento. Avevo bisogno di una chiesa. E c'era un'amicizia, diciamo, lontana, una mia compaesana che frequentava la chiesa dove io faccio, diciamo, parte adesso. E ho iniziato, avevo bisogno di alimentarmi, quindi io andavo a questo gospel domenicale che si teneva in un teatro, non conoscevo nessuno, andavo lì, mi sentivo il mio gospel, mi facevo i miei pianti perché mi sentivo sola all'inizio, e quindi poi lui mi caricava, mi dava la forza, e a fine gospel alzavo e andavo via. Questo è successo per 3-4 volte, quando poi un giorno, durante il gospel, io sono stata pescata da una delle responsabili del ministero dove io vado, e lei mi ha notata perché avevo una collana con una stella di Davide. Ritorniamo sempre là. Lei mi guarda e mi ferma e mi fa: ah, ma sei ebrea? E non è la prima volta che me la chiedono questa cosa. E da lì comunque nasce un'amicizia, iniziamo a parlare, ci si scambia il numero di telefono, e poi lei è diventata il mio leader di cellula, il mio leader spirituale. È iniziata la mia avventura milanese. Ho iniziato comunque ad avere un rapporto un po', diciamo, biblico con le persone della chiesa, a seminare anche frutti. Ho iniziato a seguire una scuola biblica perché comunque io venivo da una realtà differente di giù, Qui invece è come se si fosse iniziato a organizzare un po' il quadro che doveva essere definito. Perché poi un quadro è stato fatto pure su di me. Da una persona che frequenta la chiesa, che è un artista. Vabbè, poi ci arriveremo dopo. Tante sorprese, tante chicche. Però volevo soffermarmi su un episodio che è successo una sera in Corso San Gottardo. Io abito là vicino, più o meno. Tornavo dalla provincia, da fuori. Avevo accompagnato una mia amica che era venuta da giù, che era in profonda crisi, con il marito separata, credenti, tutti e due, lui figlio di pastore, e lei era venuta perché voleva parlare col mio pastore. Io l'avevo fatto da tramite, avevamo pranzato con il pastore, poi l'avevo accompagnata a casa di amici, e tornando io mi ero rilassata. Volevo raccontarti questo episodio un po' forte. Però mi sento di raccontarlo perché è il nostro mondo, purtroppo, è la nostra vita, dobbiamo anche combatterlo. Mi trovavo nel traffico con la mia musica, con papà, stavo parlando con lui e ero immersa nel suo cuore, ok?
Quando dici papà dici Dio, perché la gente...
Sì, papà è sempre Dio.
Altrimenti
sì.
Sembra che parli col tuo papà morto, no?
No, non in questo senso, papà è uguale Dio nel mio contesto, nella mia linguistica adesso. E vabbè, comunque ero immersa nel suo cuore. Allora lo Spirito Santo mi diceva di pregare le persone che erano in macchina, perché io sono una grande attenta osservatrice, e notavo le persone, pensavo, cercavo di entrare nella loro mente e pensavo: ma che stai a pensare? Perché sei così, le facce tristi delle persone che sono nel mondo? Perché scientificamente è provato che nel nostro cuore c'è un buco che è a forma di Dio, e possiamo riempirlo con le droghe, con l'alcol, con tutto ciò che il mondo ti offre, ma non ci sei, un puzzo, quindi, che può essere riempito solo dalla sua presenza, come se fosse un soffio vitale. E quindi ho iniziato a pregare per queste persone, ma parlavo con loro, ok? È come se io parlassi con il loro spirito e dicevo: tirati su, che la vita è bella, che Dio ti ama. Io nella mia macchina, loro nella loro macchina, senza che loro si accorgessero di niente. Quindi ero immersa nel cuore di Dio e mi sono incamminata sempre nel traffico e stavo sempre in questa situazione molto... Andavo nell'ovatta, ero tipo... E c'era il tram davanti a me e c'erano delle persone che cercavano di rincorrere il tram, una mamma con una figlia. Mi fece una cosa nel cuore, sempre perché io ero in questa cosa molto ovattata e bellissima. E le spingevo con le preghiere in quel momento, le spingevo con l'amore, le spingevo: ce la fai, ce la fai, ce la fai. E infatti ce la fecero. Più avanti si ripropose la medesima situazione con altre persone, delle persone anziane. Io con la macchina mi affiancavo a loro, cioè le spingevo proprio spiritualmente così. Al che succede? Succede che dove l'amore abbonda c'è pure il peccato. E chi si rivela? Si rivela il nostro nemico. Io ero tutta contenta che parlavo sempre con papà, che è Dio. E dicevo: l'amore è meraviglioso, cioè questo è l'amore di Dio. Ama il tuo prossimo come te stesso, cioè lui è il secondo comandamento che ha dato. Dopo, ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore. Noi dobbiamo dare, lui ci dà e noi dobbiamo dare agli altri, materialmente, spiritualmente. Noi dobbiamo dare, siamo nati per dare. E quindi niente, ero in Corso San Gottardo, ma mi viene da girarmi mentre guidavo, sempre immersa nella mia musica, e mi giro. E vedo che un vecchio, in modo cagnesco, mi guarda e si manifesta, come se volesse sbranarmi. In tutto questo c'era la moglie, che non si era resa conto di niente. Io questa cosa l'ho raccontata anche una settimana fa. La moglie viene un poco, diciamo, come se si destasse da questa cosa, per capire che cosa gli stesse succedendo al marito. Il marito ringhiò nei miei confronti. E io gli dissi: ma tu non sai amare, è inutile che ti arrabbi. Tu non lo conosci l'amore. Questa fu proprio una manifestazione, perché lui va in giro come un leone ruggente cercando chi deve sbranare. Questo per dire che quando siamo nella volontà di Dio, nel cuore di Dio, non ce n'è. La più grande di tutte, qual è? La carità. Fede e speranza vivono in eterno, ma la più grande di tutte è l'amore, perché l'amore vince su tutto. Questo l'ho detto perché... È l'amore di Dio che vince su tutto, rifacendoci anche a quello che abbiamo detto nella puntata precedente sul tempo. Il tempo al tempo, ma l'amore vincerà, ci vorrà la pazienza e la forza di aspettare. Per dirne un'altra su Milano, comunque ecco, quando si è nella volontà di Dio e nell'amore di Dio, nel cuore di Dio, con gli occhi suoi, non ce n'è. non ce n'è per nessuno. Ed è meraviglioso perché poi tu capisci, realizzi, ecco, una maturità spirituale in cuore, come se fossero continue rivelazioni che ti portano a fare dei piccoli passi in avanti e cercare anche di potare i rami, che ti aiutano a potare i rami secchi e non cadere più negli errori, oppure sono percorsi di fede che si fanno per crescere spiritualmente. E sono bagaglio culturale, io dico laurea da strada, ok? In questo caso una laurea da strada. Però adesso con Gesù, perché prima poteva essere una laurea da strada, ma quando arrivavano le cantonate si sentivano le botte. Adesso, grazie a Dio, c'è un balsamo che mi copre e cerca comunque di preservare il tutto.
Tu però una volta poi hai lasciato e accettato il Signore, hai lasciato il mondo di prima, cioè quelli dei
Sì.
tuoi vecchi amici, eccetera, sei entrato in un mondo un po' diverso, no?
Sono stata fortunata, tra virgolette, perché comunque resettato, sono arrivata qui, quindi sono ripartita da zero. Alcune amicizie c'erano già qui, però sono venute fuori amicizie anche dell'ambito della chiesa, del ministero che frequento io, e ho avuto modo di comunque di rapportarmi anche con persone molto più grandi di me. Prediligo le persone più grandi, vuoi perché sia cresciuta in un ambito, comunque in un contesto, sono stata sempre in mezzo ai grandi io, Maria. Quindi mi piace anche perché ho maturato molto, anche grazie a loro, ho maturato, non che non ami i giovani, però anche in ambito nostro, nel nostro ambiente, delle volte capitano delle dispute inutili in cui mi ci sono ritrovata, non ti nascondo, anche qui mi sono ritrovata coinvolta in cose che io non avrei manco minimamente pensato. Però purtroppo siamo esseri umani e capita che scappa la parolina, un po' di gossip c'è anche qui. Che
L'uomo
dobbiamo fare? No, ma
non
non
è.
amo, che io non amo per niente, però mi ci sono ritrovata. È stata una botta quella, devo dire la verità, che ora sto un po' smaltendo. Però fa parte anche questo del Signore ci protegge anche in questo. Cioè,
Ma le
se lo pensi.
esperienze della nostra
Esatto,
vita
esatto. Infatti
avvengono
io
anche mentre stiamo vivendo per lui, non è
sono
che le
molto
nostre.
cambiata dopo questa cosa. Sono molto maturata, sono diventata più. Non semplice come una colomba e furba come un serpente, però più avveduta, più
Prudente, diciamo così.
prudente, esatto. Sì.
Mandiamo un brano musicale.
Va bene.
Quindi ci troviamo tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Bene, adesso vorrei parlare di un argomento, l'amore. Ma questo lasciamolo come ultimo argomento, perché
La patata
la
bollente.
patata bollente, perché trovo che poi per una persona giovane l'obiettivo fondamentale è chiaramente farsi una famiglia,
Sicuramente.
trovare. E quindi tante volte il giovane proprio di suo l'errore che commette è anche trovare rapporti sbagliati oppure buttare un po' via quello che si è conosciuto anche nel Signore per qualcosa che poi ti devia. A parecchio giovane
Assolutamente.
succede questo. Quindi chiedevo, e tu invece adesso hai 33 anni, non sei sposata?
No, ho avuto le mie esperienze passate, anche se mi sono divertita, tra virgolette, devo dirlo adesso. Però non mi sono mai sentita soddisfatta, nel senso che non mi sono mai sentita amata, sempre come volevo, prima di convertirmi. Da quando, diciamo, ho avuto questa conversione, non è che c'è stato qualche pensiero, perché uno
Certo.
ci mette in conto questo, di trovare un ragazzo, fare famiglia. Ci sono state anche, no, delle adocchiate, ma non voglio dire così, però. Non dico che avevo puntato uno, ero stata puntata da qualcuno, soprattutto qui a Milano. Però devo dire la verità, non è che non mi interessi. Quello che mi interessa è quello che è nel cuore suo. E poi tutto ciò verrà dato da sé. Non che voglio fare la santa o voglio fare tutta la tipa così. Per carità, siamo esseri umani, Dio ha creato il sesso, ha creato l'amore. Io voglio avere tanti figli se lui vorrà, voglio procreare. Però so che lui avrà il meglio per me e so anche che lui ha un occhio di riguardo per le vedove e gli orfani. Non è che io ho un punto in più a te, però so che come lui lo ha con te, anche lui ha il meglio per tutti quanti noi. Lui medita per noi pensieri alti e pensieri positivi. Quindi, ripeto, ritorniamo sempre sul discorso dell'aspettare, della pazienza. Cioè, verrà. Quando è per noi, verrà, arriverà.
Però questo non ti fa soffrire?
Non mi fa soffrire, ma lo sai perché non mi fa soffrire? Perché io nella mia vita precedente, quando ero mortale, diciamo che non ho mai avuto questo forte desiderio di avere il fidanzato o di avere un forte attaccamento al sesso. Io volevo l'amore delle persone, volevo, però non riuscivo mai ad averlo, perché poi l'essere umano comunque è egoista e non si dà più di tanto, a meno che non incontravo l'amore della mia, avrei incontrato l'amore della mia vita. Ma io so che Dio è il meglio per me, io mi do anche una spiegazione a questo. Lui è il meglio per me, lui conosce il mio cuore, io sono sua figlia. E lui non si permetterà, lui non, per, non si permetterà, perdon, lui non permetterà che si avvicini qualcuno che non sia degno prima di lui e poi di me, che possa raggirarmi, possa raggirare. Io sono sua figlia, io sono preziosa ai suoi occhi, Maria. Come
certo,
tu lo sai.
Certo, quando c'è questa convinzione credo che nasca anche un'autostima, ma, diversa, no?
No, proprio, ma è così, perché lei, ma non lo so se è dovuto fare, è
in
mio
genere,
papà, hai capito?
Sì, questo è anche fiducia in lui, perché credo che in molte persone manchi anche una
sono
buona
pazza,
autostima.
Non so, mi prenderanno per pazzo, non
nell'ambito... No, ma secondo me quello che fa Dio invece è che noi riconquistiamo la stima di noi stessi, perché poi i valori in cui noi crediamo...
Guarigione di noi stessi.
Certo, per essere guarita e per essere una persona che ha un certo tipo di comportamento, per essere una persona che acquista pazienza, per essere una persona che sa aspettare i propri obiettivi, oppure che rinunci a certe cose e ne sceglie delle altre, se tu non hai amore per te stessa, un'autostima ricreata da Dio, è molto difficile questo. Tu mi hai detto una parola
importante. Non mi amavo, devo dirti la verità. Io non,
tu non ti amavi?
Non mi amavo. Amavo gli altri, però non amavo prima me. Quindi
tu
non poteva essere matematico.
Non hai detto una cosa pubblicamente che avevi detto a me in privato, è che tu, mentre eri a viverti la tua vita, che chiami mondano, precedente la conversione, tu cercavi proprio il modo di buttarti più a fondo possibile,
sì,
di distruggerla in qualche
sì,
modo.
Sì, perché c'era sempre questa sensazione di vuoto, mi mancava sempre qualcosa. Allora lo volevo dagli spinelli, lo volevo dallo spendere, lo volevo da comprare la macchina, lo volevo da andare a ballare fino alle 6 del mattino, ma il giorno dopo io ero più vuota di prima.
E dicevi, però c'è sempre stato come un limite che mi ha tenuto.
Sì, perché io volevo sprofondare, io mi sembravo una matta, impazzita, ero illegale, c'era cioè proprio la cosa più illegale che potesse capitarmi. Però avevo sempre questa sensazione che c'era un qualcosa che bloccava, perché non riuscivo a raggiungere le persone che frequentavano i loro eccessi. Può darsi che i miei eccessi, quelli erano il limite, però io volevo fare come loro, ma non perché volevo imitarli o un senso di inferiorità, perché mi andava, mi piaceva sforare, però c'erano sempre queste famose preghiere di mio zio che mi perseguitavano e non mi facevano mai toccare il fondo.
Io l'ho detto questo perché poi adesso tu stai parlando di autostima, per cui voglio proprio far notare la differenza.
Certo.
Di una persona che prima mi ha detto che voleva buttar via oppure sforare o andare fuori, e nella realtà attuale tu dici: ho un Dio che mi ama e io stessa mi amo.
No? Io sono diventata, ero atea, io non credevo, cioè io non credevo in nulla, io ero ufologa, a me piacevano gli UFO, c'era una... Per dirti, io però ero sempre alla ricerca di qualcosa. Allora, che ne so, usciva il filone di X-Files, UFO, allora un telescopio a amo profondamente il cielo stellato, le stelle, pure qua a Milano sono andata spessissimo al planetario, perché Dio ha creato anche quello. Io amo profondamente, alla fine che cos'è? È che io amo profondamente la scienza di Dio.
La creazione, anche
la
il suo creato.
È giusto, giusto che sia così.
Però l'autostima, che poi è quella che secondo me manca, chi butta via se stesso, chi arriva a certi eccessi che comunque poi lo portano all'autodistruzione. Questo
è un gioco
chiaramente non è un gioco d'amore.
Non è da Dio.
Anche se questa lo chiamano libertà. Dio dice che la libertà è conoscere la verità.
È una libertà, è una filosofia, non è una libertà, è una filosofia che sta venendo fuori in questi tempi logici, così un po' è anche l'umanesimo che si sta manifestando oggi, perché noi siamo in un tempo di umanesimo assolutamente, dove c'è l'antropocentrismo, c'è l'uomo al centro del mondo, tutte queste religioni che stanno venendo fuori. Vabbè, poi si sforerebbe un po' in un discorso escatologico. Io amo profondamente l'escatologia, è una cosa che ho scoperto l'anno scorso con gli studi biblici. Mi piace osservare i tempi, mi piace osservare soprattutto Israele, perché Israele è l'orologio biologico della Terra e in base a quello che succederà là poi ne potremo realmente capire i tempi, perché poi è scritto nelle scritture. Non credete a nessuno, perché verranno dei falsi profeti e vi diranno che sono lì è il Cristo. Bisogna comunque avere discernimento. Una cosa che mi hanno insegnato, ecco, una radice ebraica, questo, proprio il popolo di Israele come punto di riferimento, come bussola, ma anche come vita, perché lasciamo stare che loro si dedicano alla cabalistica, alla scienza o dell'occulto, ma loro sono un popolo, loro hanno la mente di Dio, loro hanno il sangue di Gesù. Non nel senso nostro spirituale, cioè io parlo proprio come radice, cioè loro sono il popolo scelto, nel loro sangue c'è il DNA di Dio, anche la loro scrittura per me la scrittura ebraica è spaziale.
Ecco.
Sempre perché è un po' una... Ma forse scriverò un libro un giorno. Boh.
Quindi tu dici, finché non mi arriverà la cosa preparata per me da Dio, io
no,
aspetterò...
deve essere la chicca proprio di papà.
E tu la riconoscerai?
Eh sì, si sente nel cuore, no?
Intanto aspetterai, altrimenti...
Ma sì, volevo un attimo. Come
adesso tu ripartirai, sì. E ti porti un po' di Milano dentro il tuo cuore e vai lì. Hai dei progetti andando a Napoli?
Inizierò a costruire la mia vita, perché io qui sono stata di passaggio, ho seminato, ho vissuto, mi sono divertita, ho avuto pianto, vita normale come qualsiasi essere umano. Però ora che torno giù devo iniziare a pianificare seriamente la mia vita, soprattutto costruire. Lui mi ha anche avvertito attraverso dei sogni, mi parla molto con i sogni. E non so, ma sicuramente non mollerò Milano, perché ecco, come io facevo i weekend Milano-Napoli, ora farò i weekend Napoli-Milano, quindi per via dello Stato potete stare tranquilli, non fallirete.
E dici che andrei a vivere appoggiata dai tuoi un po' per conto tuo?
Ecco, sempre rifacendomi a... Diciamo che io sono un po' imprenditrice di me stessa, quindi non avendo papà, avendo questa sua eredità, giostrando un po', vendendo, acquistando... Noi, ecco, la casa di mio nonno, la casa di mia nonna con i suoi figli, dove mio padre viveva con i suoi fratelli, è rimasta lì dove accanto c'era una sorta di capannone enorme dove ora abbiamo costruito, sotto ci sono dei negozi, c'è un centro commerciale, si chiama Galleria Ciccarelli, e sopra ci sono le nostre abitazioni. Io ho acquistato un ufficio vendendo quello che avevo e... ho una mansarda dépendance, infatti che è in fase di ristrutturazione, perché vi voglio bene mamma e papà che state a casa, però non posso tornare indietro. Io ho vissuto 3 anni e mezzo fuori, poi io sono una persona diversa adesso, quindi
certo.
Non vorrei. E poi quando siamo lontani ci amiamo di più.
Va bene, allora ti auguro buon viaggio di ritorno e chissà, poi verrai.
No,
fare
tu mi chiami, io vengo qui quando
ecco,
vuoi.
Benissimo, avremo occasione, no?
Assolutamente.
Giulia, io ti ringrazio tanto.
Grazie
tanto
a voi.
Di aver condiviso la tua vita. Ogni vita è speciale, ogni vita ha la sua storia, ogni persona ha la sua storia.
Ognuno è speciale.
E ognuno è speciale. Però oggi mi hai parlato della tua specialità.
Una specialità napoletana.
Perché ogni volta che c'è una persona, lei è speciale in quel momento.
Assolutamente.
Sperando che la tua vita possa in qualcuno anche sentirsi somigliante, oppure aver trovato qualche parola di consolazione. Questo
me
è lo
scopo.
Me lo
auguro con tutto il cuore.
Con tutto il cuore. Voi scriveteci, chiamateci. E se qualcuno è a Napoli e vuole magari un punto di riferimento di qualche chiesa, poi vi mettiamo in contatto anche con Giulia. E niente, ti ringrazio tanto, ti auguro buon viaggio e un abbraccio a tutti gli ascoltatori. La prossima settimana con una persona nuova, una nuova puntata come al solito, e quindi ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.